doppio diesis. Realtà aumentate.
Benvenuti a Doppio Diesis per l'ultima tappa di un percorso sui binari del rapporto fertile tra musica e ferrovia. Lo facciamo in compagnia di Paolo Prato, che tra l'altro ha scritto un bel saggio sull'argomento. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a te Sergio e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
Beh, ci resta un capitolo importante e corposo, quello legato al jazz.
È un capitolo molto importante che abbiamo lasciato non a caso all'ultimo per chiudere questo ciclo di 5 puntate e ripartiamo quindi dalle origini di questo rapporto molto fertile tra il jazz e la ferrovia. Diciamo che ci sono ritmi che caratterizzano un'intera epoca, il più delle volte nascono dalla vita di tutti i giorni, si insinuano nella psiche delle persone per poi essere rielaborati in forma artistica. È stato così ad esempio per gli zoccoli dei cavalli, che hanno influenzato alcune composizioni per pianoforte attorno al 1700. Così sostiene ad esempio uno studioso come Robert Murray Schaeffer, per esempio l'effetto di ostinato che caratterizza il basso albertino sembrerebbe in qualche modo insinuato appunto da questo paesaggio sonoro dove gli zoccoli dei cavalli si sentivano continuamente. Una tecnica, ad esempio, che riflette un'epoca in cui viaggiare in diligenza era una esperienza confortevole. Allora, proprio Murray Schaeffer, colui che per primo ha studiato il rapporto tra i suoni dell'ambiente e quelli costruiti in studio dalla musica, è il jazz ad essere profondamente influenzato dai ritmi e dai suoni della ferrovia. Scrive Murray Schaeffer nel suo epocale libro sul paesaggio sonoro: le blue notes, quelle note sporche che non sappiamo se sono una terza minore o una terza maggiore, insomma così tipiche appunto del blues e del jazz, si ritrovano, scrive Murray Schaeffer, nel gemito dei vecchi fischi a vapore. E poi, aggiunge, ci sono notevoli somiglianze tra il click-clack delle ruote quando passano sulle giunture dei binari e la tecnica della batteria, flam, la rullata, il paradiddle. Continua. Se il jazz può essere considerato l'apoteosi della musica ferroviaria, perché incorpora i tratti acustici più tipici del treno, storicamente esso si sviluppa in parallelo al grande progresso nei trasporti e nelle comunicazioni. E concludiamo questa citazione un po' lunga, un progresso che vede affiancare il viaggio su rotaia a quello sui transatlantici, sui dirigibili e sulle automobili, il tutto all'insegna di quel lusso ostentato che stava contagiando la cosiddetta classe agiata. E allora, diciamo che il jazz si inserisce nel vortice, no? Nel fermento di una società rinnovata, perlomeno nel costume, una società avida di spettacolarità, di glamour e di velocità, e ne guida le danze. Non a caso gli anni venti sono passati alla storia come gli anni del jazz, l'epoca del jazz. Il riferimento a treni e stazioni è onnipresente negli anni venti e negli anni trenta e si porta dietro, evoca una sensazione di modernità. C'è frenesia, c'è ottimismo, c'è voglia di cavalcare i tempi nuovi, ad esempio in un brano come Take the A Train, cioè prendi il treno della linea A. Probabilmente il pezzo jazz, il pezzo di musica ferroviaria più eseguito di sempre. Porta la firma di Billy Strayhorn, compositore, secondo pianista e arrangiatore al servizio di Duke Ellington, di cui è stato definito l'alter ego. Dunque, che cos'è questo brano? Il treno, noi diremmo la linea A, collega i quartieri a sud di Manhattan, a New York, con Harlem, il quartiere che si estende a nord di Central Park, grosso modo dalla centesima strada in su. Oggi in realtà la linea A parte da Leffet Boulevard nel Queens, attraversa Brooklyn, giunge a Manhattan e prosegue a nord lungo l'Ottava Avenue. Da qui il nome che ha preso oggi di 8th Avenue Express, cioè l'espresso che corre sulla Ottava Avenue. Ottava Avenue che abbandona all'altezza della 145esima strada per finire la sua corsa a Washington Heights, cioè alla 207esima strada. È un treno metropolitano che per gran parte del suo percorso corre nelle gallerie sotterranee. Diciamo che Take the A-Train, la composizione di Duke Ellington, parrebbe una canzone promozionale, un po' come lo era stata mezzo secolo prima Funiculi Funiculà, lanciata per pubblicizzare la funicolare del Vesuvio. E in effetti la Harlem degli anni ruggenti era un bel posto dove andare, pieno di teatri e locali frequentati non solo dalla borghesia nera, ma anche dai bianchi in cerca di emozioni.
Take the A-Train, la big band di Duke Ellington, e abbiamo aperto così il nostro percorso jazzistico, no? Sulle tracce del rapporto tra musica e ferrovia.
Questo brano di Duke Ellington in questa incisione entrò in classifica il 26 luglio del 1941, salendo fino all'11° posto. Era un'epoca in cui i dischi di jazz vendevano, erano un po' come i ballabili, le canzoni popolari del tempo. Due anni dopo verrebbe inserita nel film Reveille Will Beverly e tornò in classifica nuovamente, questa volta al 19° posto. È una melodia che ha consacrato i suoi autori e in versione cantata e poi stata firmata da Lee Gaines con un testo appunto aggiunto in seguito che dice più o meno questo: devi prendere la linea A per andare a Sugar Hill su Harlem, se perdi la linea A scoprirai che hai mancato il modo più veloce per andare ad Harlem. Presto, sali a bordo, sta arrivando, ascolta quelle rotaie che vibrano, sali sulla linea A, presto sarai a Sugar Hill a Harlem. Diciamo che fra le molte incisioni hanno ottenuto un discreto successo di classifica anche quelle di Harry James e delle Clark Sisters, ma forse la versione di Take the A-Train cantata più memorabile in assoluto è quella offerta dalla voce di Ella Fitzgerald, a sua volta accompagnata dall'orchestra del Duca. È un'incisione di qualche anno successiva all'originale strumentale e questa è un'ottima occasione per ascoltarla.
Sugar Hill, way up in Harlem. If you miss the A train, you'll find you've missed the quickest way to Harlem. Hurry, get on, now it's coming. Listen to those rails a-thrumming. All aboard, get on the A train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem. Ba 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 ba. To go to Sugar Hill, way up in Harlem. You must take the A train to go to Sugar Hill way up in Harlem. If you miss the A train, you miss the quickest way to Harlem. Hurry, get on board, it's coming. Listen to those rails are drumming. All aboard, get on the A train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem. Is Harlem. Next stop, Harlem. Come on, get aboard the A stop is Harlem, take the A train.
La voce di Ella Fitzgerald con Duke Ellington per questo Take the A Train, e non a caso Paolo, Duke Ellington torna protagonista.
Duke Ellington torna protagonista perché lui è autore di altri brani molto interessanti che evocano, a partire proprio dalle sonorità dell'orchestra che lui ha scelto, evocano la ferrovia. Posso citare Daybreak Express e soprattutto Build That Railroad, cioè costruisci quella ferrovia. Il pezzo in questione che stiamo per ascoltare venne inciso il 20 novembre del 1950 e cantato da Al Hibbler e al suo interno, naturalmente, per evocare appunto le sonorità ferroviarie, contiene scampanellii ritmiche molto realistiche ottenute con la batteria.
Swing that hammer all the day long. Drive that spike boy and sing that song. Fill that road bed 1,000 miles long. Build that railroad and sing that song. Gotta get the train rolling up that right away. Cotton's in, gotta go. Got to get to Memphis to see that yellow train, whistle train with a blow. Pile that road bed, it's gotta be strong. Build that railroad and sing that song. Pile that road bed
it's gotta be strong. Build that rail and sing that song.
Allora, abbiamo ascoltato Build That Railroad ancora dall'orchestra di Duke Ellington nel 1950 e diciamo che il jazz ha dedicato moltissime pagine della propria storia al mondo della ferrovia. Pensiamo ad esempio fra gli esempi più recenti il trombettista Wynton Marsalis che con Big Train ha dedicato un intero concept album, così si definiscono gli album a tema, tutto sulle musiche dei treni, tutto attraverso un'epopea ferroviaria straordinaria. Ma qui andiamo alle origini di un brano che è forse il più celebrato della musica afroamericana dal dopoguerra ad oggi. Sto parlando di Night Train, un pezzo strumentale, ballabile, basato sul giro armonico del blues, che ha dato la celebrità a Jimmy Forrest, vero nome James Robert Forrest, vissuto fra il 1920 e il 1980. Era un sassofonista tenore di St. Louis che proveniva dal mondo del jazz, da esperienze di tutto rispetto, perché aveva suonato con personaggi come Andy Kirk o Jay McShann e soprattutto aveva avuto una breve esperienza con il Duca, con Duke Ellington fra il 1949 e il 1950. E guarda caso è stato evidentemente proprio il Duca a suggerirgli l'idea di questo brano di grande successo. Da alcuni riff di Duke Ellington è derivato infatti Night Train. In particolare abbiamo individuato due brani come Happy Go Lucky Local e That's the Blues Old Man, da cui Jimmy Forrest avrebbe tratto l'idea portante di un pezzo che poi sarebbe stato inciso da un centinaio almeno di esecutori in ambito jazz, ma non solo, perché scopriremo anche altri aspetti. Diciamo che la Night Train originaria di Jimmy Forrest salì in cima alle classifiche rhythm and blues ancora quando il mercato americano era diviso in tre parti, no? Era ancora l'epoca del separatismo, quindi c'era il mercato del pop, il mercato della musica nera, razziale, R&B e il mercato del country and western, quello contadino, rurale, insomma. Quindi un pezzo celebrato soprattutto all'interno della comunità afroamericana e per un certo periodo effettivamente non c'era gruppo che non lo suonasse, ma adesso è il momento di ascoltare l'originale. Thank you. Night Train di Jimmy Forrest, 1951 come incisione. Lui poi lo avrebbe ripreso, visto anche il grande successo che questo brano aveva riscosso, lo avrebbe ripreso dopo qualche anno suonandolo a una velocità molto maggiore, più accelerata, e probabilmente fu quella che diede suggerimento a James Brown per la sua cover, che poi è quella, diciamo, che ha circolato di più, quella più famosa, quella che è arrivata a lambire, insomma, la generazione del rock, nonostante James Brown l'avesse incisa quando il rock non era ancora partito ufficialmente, stiamo nel 1962. Ma è un riff straordinario che è stato usato molto in televisione, in pubblicità, insomma, se per caso non l'avete mai sentito, insomma, è abbastanza difficile. Diciamo che parte con l'annuncio la voce del re del soul, James Brown, che annuncia un treno che è diretto verso la Georgia e la Carolina del Nord. Dopodiché però James Brown si mette da parte e fa suonare la sua band.
All aboard for Night Train!
Night Train, in questo caso con James Brown. Sono davvero moltissime le versioni di questo standard, lo hai ricordato Paolo, tra le più recenti citerei anche quella in solo contrabbasso di Christian McBride.
per Bacco. Allora vuol dire che Night Train ha seminato ovunque in ogni tempo e continua ad essere uno stimolo per i musicisti. Proseguiamo, stiamo arrivando verso la fine di questa puntata, di questo ciclo. Torniamo indietro di qualche anno alla swing era, l'era che ha celebrato il jazz come la musica americana per eccellenza, perché in quegli anni era la musica popolare a tutti gli effetti, era la musica che andava in classifica, che faceva ballare con le orchestre collegate in diretta radiofonica dai maggiori alberghi degli Stati Uniti. Uno dei tanti brani ballabili ispirati al treno porta la firma di Glenn Miller, che fa ballare al ritmo del freight train, di quel treno merci a cui abbiamo dedicato ampio spazio nella puntata sulla Railroad Music. E allora Glenn Miller, Slow Freight Train.
Miller, Slow Freight Train. E ora siamo davvero in chiusura. A chi vogliamo affidare l'ultimo esempio di questa serie?
Guarda, io ho scelto John Coltrane, un classico del jazz, un personaggio insomma che ha nobilitato il jazz come espressione, come linguaggio autonomo, del tutto svincolato, ecco, da altre tendenze contemporanee. Però prima di arrivare a presentare la traccia di John Coltrane, volevo solo ricordare proprio un po' a macchia d'olio il grande contributo di tanti altri musicisti che hanno registrato brani ispirati al treno. Fatemi citare Oscar Peterson, che ha scritto una Stop the Train, Jerry Mulligan, Piano Train, il Modern Jazz Quartet, Don't Stop This Train, Don Cherry, Love Train, John Coltrane, naturalmente, che ha scritto un Train Strain nel 1955 e la sua Song of the Railroad, of the Underground Railroad, cioè quindi stiamo parlando del treno metropolitano, inciso nel 61, che stiamo per ascoltare, ma ha anche inciso uno storico album dal titolo Blue Train, che contiene, oltre alla title track, un brano dal titolo Locomotion. Locomotion poi nel 1962 sarà il titolo anche di una canzoncina ballabile di Little Eva, che verrà poi incisa da tanti altri gruppi, ma quella di John Coltrane era tutta un'altra cosa, insomma. Chiudiamo quindi con la canzone del treno metropolitano composta da John Coltrane, con una sua grande orchestra che contiene McCoy Tyner al pianoforte, Elvin Jones alla batteria, Paul James al basso, Freddie Hubbard alla tromba, Eric Dolphy, Billy Barber. È una orchestra straordinaria quella di John Coltrane. L'incisione risale al 23 maggio del 1961 e è tutto quindi con questa meravigliosa musica che ha solamente molto molto alla distanza un riferimento sonoro al treno, ma tant'è, la firma è quella di un grande classico.
Beh, chiudiamo decisamente alla grande. Io ringrazio anche a nome del nostro pubblico Paolo Prato per questo bel percorso.
E io ringrazio te, Sergio, ringrazio voi per averci seguito e appuntamento a un prossimo viaggio.